Fratelli e sorelle nel Signore, oggi parleremo di quelli che vanno a Gesù. Chi sono quelli che vanno a Gesù? Questo perché è stata sollevata una questione, no? Da quelli che sono contro la predestinazione. Hanno citato un passaggio. Vedete, la differenza tra noi e quelli che contrastano la predestinazione è questa, che noi che diciamo, portiamo avanti, annunziamo la dottrina della predestinazione a tutti gli uomini a tutte le donne, lo facciamo cercando di spiegare i passi a favore e quelli che sembrano contrari, capite? Cerchiamo di esaminare la somma della parola, tutti i passaggi, per cercarne il significato. E se sono ben interpretati questi passaggi, non si contraddicono tra di loro, ma anzi si completano, capite? Quando la parola è interpretata correttamente, i passaggi biblici si completano. Invece, quelli che sono contrari alla predestinazione, cosa fanno? Si aggrappano a uno o due versetti senza guardare tutto il resto, non gli interessa il resto, si aggrappano lì e vogliono portare avanti solo quello, cioè si attaccano praticamente a qualcosa che avvalora le loro tesi, cioè non è che cercano la verità nella parola di Dio. Nella parola di Dio usano quei passaggi che devono avvalorare, cercano dei passaggi che avvalorino le loro tesi, la loro linea. Ma non è così che si deve usare le scritture. La scrittura ci deve ammaestrare nella verità. Non è che noi dobbiamo cercare quello che ci piace a noi nella scrittura, nella parola di Dio. Noi cerchiamo la verità guardando, esaminando la somma della parola. È stato citato nel Vangelo di Matteo, andiamo a leggere, al capitolo 11, dal versetto 28. La chiamata, no? Che io credo che anche noi abbiamo esaminato questi passaggi e li abbiamo fatti nostri, nel senso che quando annunziamo l'Evangelo, noi possiamo fare uso anche noi di questi passaggi biblici, cioè non è che noi non li usiamo o non ci crediamo o diciamo che sono sbagliati, assolutamente no. Adesso li esaminiamo e vediamo di dare una spiegazione dal punto di vista dottrinale della predestinazione che spiega anche questi passaggi. Quindi è scritto Matteo 11:28, leggiamo queste parole. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quante volte abbiamo esaminato questi passaggi che ci riguardavano prima di tutto personalmente? Perché? Perché anche noi, no? Se eravamo stanchi, travagliati, aggravati, quando eravamo perduti nei nostri falli e nei nostri peccati, sentivamo questo travaglio, questo aggravio nella nostra anima. E siamo andati a Gesù Cristo, ma siamo andati per quale motivo? Siamo andati a Gesù. Siamo andati per nostra volontà. O siamo andati a Gesù Cristo perché il Dio ci ha voluto per forza, per la sua volontà, attirare a Gesù Cristo. E questo è il senso della cosa. Infatti, questo passaggio è un buon passaggio biblico per annunziare l'Evangelo, perché quello che noi dobbiamo fare è annunziare l'Evangelo a tutte le genti, perché così Gesù ha comandato di ammaestrare e annunziare l'Evangelo a tutte le genti, a tutti quelli che ci capitano. Ma una cosa è annunziare l'Evangelo a tutti, anche citando questo passaggio, andate a Gesù, no? Se noi annunziamo l'Evangelo, gli diciamo naturalmente prima di tutto, prima di ogni altra cosa, quando si annuncia l'Evangelo, dobbiamo dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Poi, se il discorso continua, possiamo anche dire che andate a Gesù perché lui porterà i vostri pesi, vi purificherà da tutti i vostri peccati, vi salverà, vi riempirà di pace, di gioia. Capite? Possiamo dirle queste cose quando annunziamo l'Evangelo alle persone. Perché? Perché noi, anzi, siamo obbligati a parlare a tutte le persone. Perché? Perché noi non sappiamo quali sono, chi sono i predestinati e chi invece non lo sono predestinati. Capite? Quindi noi, non sapendo chi sono i predestinati e non sapendo quelli che Dio vuole salvare, noi annunziamo l'Evangelo naturalmente con pienezza di convinzione, anche citando, esortando le persone ad andare a Gesù affinché scarichino tutti i loro travagli, i loro pesi, il loro aggravio nella vita, le loro ansietà, i loro peccati ai piedi, nella croce di Gesù Cristo. Questo è quello che noi siamo chiamati a fare, a tutte le genti, non solo verso alcuni. Ma perché dobbiamo fare così? Dobbiamo fare così perché noi non sappiamo i nomi di coloro che sono scritti nella vita. Cioè, Gesù lo sa i nomi, lo sapeva, lo sa i nomi di quelli che sono scritti nella vita. Il Dio lo sa, ma noi no. E quindi, cosa ci dice la Scrittura? Come dobbiamo evangelizzare? A chi dobbiamo evangelizzare? Quindi, da una parte, le Sacre Scritture ci insegnano che esiste, c'è la dottrina della predestinazione. Ma dall'altra, le Scritture, vedete, come questo passaggio che abbiamo appena letto qui, ci esortano altri passaggi delle Scritture che ci dicono, ci esortano e ci insegnano e ci obbligano quindi ad annunziare l'Evangelo a tutte le genti, a tutti quelli che ci capitano. Non è che sbagliamo se annunziamo l'Evangelo a tutte le genti, ma perché noi non sappiamo chi è scritto nel Libro della Vita e chi invece non lo è. E siamo chiamati a fare. Naturalmente, che cosa succede? Succede che Dio, quando facciamo la sua volontà, anche se abbiamo parlato a gente che non è predestinata, anche a gente che non è scritta nel libro della vita, il Dio, a noi che annunziamo l'Evangelo, ci riempie comunque di pace e di gioia, perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi, se il Signore li salva o non li salva, allora, se non li salva noi, noi non abbiamo nessuna, come si dice, nessun peso, non abbiamo nessuna colpa. Non è un nostro demerito. Abbiamo annunziato l'Evangelo secondo la grazia che Dio ci ha dato, no? Secondo la sapienza che Dio ha dato a ciascuno. Se invece il Signore li salva, noi non abbiamo lo stesso meriti, perché comunque sappiamo che i meriti e la gloria va tutta a Dio. Perché va tutta a Dio? Ma perché Lui aveva già stabilito prima della fondazione del mondo che quelle persone venivano salvate. Quindi noi che cosa siamo? Non siamo nulla. Siamo il mezzo che annuncia la verità e l'Evangelo alle persone, ma non è che ce ne possiamo prendere i meriti se queste persone da Dio vengono salvate. Non ne possiamo prendere i meriti, ma nello stesso tempo non ne abbiamo il peso, il peso grave che è quello che le persone non si convertono a Dio, non si convertono a Cristo. Quindi non abbiamo il peso e non ne abbiamo meriti. Solamente che noi, per amore della parola, perché Dio ci obbliga, perché lo Spirito Santo ci sospinge, noi dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutte le genti. È questo che ci insegna. Una parte delle Scritture, una parte del Nuovo Testamento ci esorta fortemente a parlare, ad annunziare l'Evangelo a tutte le genti, ad esortare i santi alla santificazione, a fortificare i santi nella conoscenza, a farli crescere, capite? Cioè, ci sono tutti questi passaggi a cui noi dobbiamo seguire, dare seguito. Mentre, per quanto riguarda la predestinazione, in che cosa è racchiusa la dottrina della predestinazione? La dottrina della predestinazione racchiude il concetto che Dio sa, ha già stabilito quelli che Lui salverà. Ma sono due cose ben distinte e separate. Quando noi annunziamo la predestinazione, annunziamo quello che Dio sa, quello che Dio ha stabilito di fare. Ma non è che lo facciamo noi, noi diciamo quello che Dio ha già stabilito di fare. Invece noi, quando invece leggiamo altri tipi di passaggi biblici, lì leggiamo quello che noi dobbiamo fare, che è una cosa ben distinta da quello che rientra nella conoscenza, in quello che Dio fa. Perché c'è quello che Dio fa, va bene? E quello che noi dobbiamo fare. Quello che noi dobbiamo fare è quello di annunziare l'Evangelo a tutte le genti. Dio che cosa fa invece? Lui salva quelli che sono quelli che sono predestinati, quelli che sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Capite? Quindi noi chiamiamo e Dio è colui che salva, ma non salva tutti quelli a cui abbiamo annunziato l'Evangelo. Cioè, quindi noi sappiamo per certo che Dio salva solo quelli che sono scritti nel libro della vita. Anche se annunziamo l'Evangelo a tutte le genti che ci capitano, perché questo ci è comandato. Ci è comandato di fare questo, e questo noi facciamo e questo dobbiamo fare. Quindi, per tornare al passaggio, che è un passaggio, diciamo, che mi ha sempre consolato, mi è sempre piaciuto annunziare l'Evangelo a tutte le genti, anche citando questo passaggio, no, di Matteo 11:28. Sì, 11:28, che dice: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo a voi e alle anime vostre. Ma che bella speranza! Ma certamente noi con pienezza di convinzione dobbiamo annunziare anche questo alle persone, a quelli che ci ascoltano, a quelli che ascoltano in quel momento a cui stiamo annunziando l'Evangelo. Lo dobbiamo annunziare con pienezza di convinzione, come se quelle persone, come se dipendesse sia che da quelle persone la conversione, e sia come se noi potessimo in qualche maniera operare in loro per strapparli dal fuoco. Questo è il sentimento che ci deve muovere quando annunziamo l'Evangelo, un sentimento di pienezza di convinzione, un sentimento certo, affinché non parliamo in maniera debole e insicura, capite? Ma un'altra cosa è la conoscenza di Dio che ha delle persone. E Dio sa già le persone che si convertiranno. E Dio sa già prima della fondazione del mondo. Perché? Perché non è che soltanto lo sa già, lo sa perché Lui lo ha stabilito prima della fondazione del mondo. Coloro che dovranno essere salvati, coloro che dovranno essere convertiti a Cristo Gesù, che Dio stesso li convertirà. Quindi, anche se citano questo passaggio, questo di Matteo 11:28, anche se quelli che sono contro la predestinazione, anche se citano questo passaggio, venite a me voi tutti che siete travagliati, cioè questo venite a me, non vuol dire che tutti possono andare a Gesù, perché adesso vediamo altri passaggi che lo definiscono. Noi, la questione che si apre quindi con questo passaggio è: ma questo venite a me vuole dire che tutti possono andare a Gesù? Tutti vanno a Gesù? Possono andare a Gesù? O ci sono taluni che sono esclusi dall'andare a Gesù? Capite? Quindi questo venite a me, che è rivolto a tutti e riguarda tutti indistintamente, oppure è una chiamata particolare che, diciamo, porterà frutto solo in alcuni? Ebbene, in Giovanni leggiamo la risposta. La risposta la troviamo in Giovanni, in alcuni passaggi. In Giovanni leggiamo, al capitolo 6, in Giovanni capitolo 6, al versetto 44, no? Leggiamo queste parole che dice Gesù. Dice: niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora, quindi abbiamo visto che in Matteo 11:28, che viene citato dagli arminiani, da quelli che contrastano la predestinazione, dicono: Gesù ha detto di dire venite a me, e questo noi lo riconosciamo, va bene. Ma non, poi noi andiamo avanti, perché noi ci domandiamo: ma chi sono realmente quelli che vanno a Gesù? Qui risponde Gesù stesso. Quando Gesù dice niuno vuol dire nessuno. Quindi nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, vedete? Quindi non per tutti è dato di andare a Gesù. Perché quelli che vanno a Gesù, anche se la chiamata di Gesù è per tutti, quando dice venite a me voi che siete travagliati ed aggravati, Ma noi sappiamo, quindi dalla somma della parola, dagli altri passaggi biblici, noi vediamo che quelli che vanno a Gesù concretamente sono solo quelli che sono attirati da Dio a Gesù Cristo. Perché qui dice nessuno può venire a me. Cioè non è che vanno a Gesù liberamente secondo la loro volontà. No. Si va a Gesù solamente, vanno a Gesù solamente quelli che sono attirati da Dio a Cristo, quelli che sono attirati da Dio. Quindi vedete, qui c'è la risposta. Quindi, da una parte abbiamo visto che il modo di annunziare l'Evangelo fa parte di quello che gli uomini credenti devono annunziare a tutte le genti. Ma il fatto che noi annunziamo l'Evangelo a tutte le genti non vuol dire che tutti si convertiranno, capite? Non vuol dire quello. Infatti qui Gesù lo specifica, dice, verranno a me solo quelli che il Dio attirerà, perché dice appunto nessuno, quindi non può andare nessuno a Gesù se non è il Dio che lo attiri a lui. Vedete, l'imposizione, l'ostacolo, il problema dove sta? Se non è Dio che opera e non attira la persona a Gesù, nessuno può andare a Gesù. Quelli che non sono attirati da Dio no, non possono andare a Gesù. Quindi vedete c'è una netta distinzione, cioè c'è uno spartiacque nettissimo tra quelli che Dio stabilisce, li attira a Gesù e tra quelli che invece non sono attirati. Non sono attirati a Gesù. Questo concetto è talmente importante queste parole di Gesù che Gesù le cita nuovamente, le rimette, diciamo, le cita nuovamente. Quindi quando un passaggio più è citato, cioè più volte è citato, è più importanza quindi ha nella parola. Più avanti al versetto 64, quindi sempre lo stesso capitolo, 6:64 di Giovanni, Gesù dice: ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: per questo vi ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Esaminiamo bene questi passaggi. Cosa ci vogliono dire? Ci dicono questo: ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano. Vedete, qui di nuovo viene posto il principio. Cosa diciamo noi sempre? Che fin dalla fondazione del mondo, fin dal principio, il Dio ha già stabilito lui, quelli che lui sa, quelli che devono credere e quelli che non devono credere. Gesù, essendo Dio, vedete, sa. Fin dal principio, lo sapeva fin dal principio Gesù, quelli che avrebbero creduto, lo sapeva fin dal principio. Però Gesù ha parlato a tutti, vedete? Gesù ha parlato a tutti, ma sapeva fin dall'inizio quelli che avrebbero creduto e quelli che invece non avrebbero creduto, lo sapeva. Vedete, una cosa è sapere, vedete? Un'altra è parlare. Annunziare la verità e l'Evangelo. Vedete la distinzione anche qui che fa Gesù. Gesù sapeva, ma annunziava lo stesso a tutti, anche ai farisei e a tutti. Annunziava la verità e l'Evangelo. Così dobbiamo fare anche noi. Così dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutti, perché noi non sappiamo. Non sappiamo chi sono. Gesù lo stesso l'ha annunziata anche se sapeva chi erano quelli che non avrebbero creduto. E poi al versetto 65 dice, e diceva: per questo vi ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre, perché fin dal principio Gesù sapeva che non tutti sarebbero salvati, non tutti avrebbero creduto. Perché? Perché solo quelli che Dio avrebbe attirato a Gesù avrebbero creduto, solo quelli che il Dio attira a Gesù. E questa è una cosa molto importante, saperla, perché ci rincuora, capite? Soprattutto in famiglia, se c'è qualcuno che perisce, noi non siamo responsabili. Se c'è qualcuno che in famiglia si converte, noi non ne abbiamo merito, perché vuol dire che erano scritti nel libro della vita. Vuol dire che se sono periti, non erano scritti nel libro della vita, quindi era già stabilito. Quindi io che peso posso mai avere che non gli ho annunziato 2 volte, 3 volte, 10 volte l'Evangelo, che non ho pregato abbastanza per loro? Ma se dovevano andare in perdizione, vanno in perdizione e nessuno li può fermare, nessuno può evitare ciò. Se invece Dio li vuole salvare, e Dio li salva, che noi vogliamo oppure no, il Dio li salverà, il Dio opererà in loro e li salverà, che Dio li attirerà verso Gesù Cristo, verso la croce, per ottenere la salvezza. Ma questa opera la compie il Dio, perché il Dio fin dal principio, fin dalla fondazione del mondo è stato scritto il libro della vita nel quale sono segnati i nomi di quelli che saranno salvati. I nomi che non sono scritti, di conseguenza, se io in un libro scrivo i nomi di quelli che saranno salvati perché è stato scritto prima della fondazione del mondo, è chiaro che tutti gli altri nomi non potranno essere salvati e qui andranno in perdizione. Se questo libro scritto segna quello che sarebbe avvenuto, quello che avviene infatti tuttora e che avverrà sempre, e la volontà di Dio si adempie sempre, i disegni di Dio egli li porta a compimento. Se così ha stabilito sia per i salvati e sia per i vasi d'ira preparati per la perdizione, no? Quindi Dio ha già stabilito chi sono i vasi di misericordia, ha già stabilito chi sono di conseguenza esclusi dai vasi di misericordia, gli altri sono per forza di cose tra i vasi d'ira preparati per la perdizione. È automatico. Quindi ecco perché parliamo di doppia predestinazione, che è quella che non sopportano. Perché non la sopportano? Perché in qualche maniera si oppongono, molti si oppongono alla sovranità di Dio. Il Dio regna, cioè il Dio non è che opera solo la salvezza negli uomini. Il Dio opera anche l'induramento dei cuori degli uomini, perché così è scritto. È scritto nei profeti, Gesù l'ha citato, in Romani è scritto. Quindi il Dio non solo opera ammorbidendo i cuori, no? Non solo li ammorbidisce e li fa credere in Cristo e per essere salvati, ma il Dio indurisce anche i cuori che lui vuole indurire. Infatti, il Dio indura chi vuole, no? Il Dio ha misericordia di chi vuole e indura chi vuole, fa la duplice azione. Nei cuori che lui vuole salvare, li ammorbidisce e li salva. Nei cuori che non ha deciso di salvare prima della, stiamo parlando di una decisione già presa prima della fondazione del mondo e il quale è stata messa per iscritto nel libro della vita. Quindi queste decisioni sono già state prese e oggi non possono essere modificate. Quindi dopo quella decisione non può avvenire nessuna modifica, se non la cancellazione di qualche nome che è scritto nel libro della vita, perché in Apocalisse leggiamo che è possibile anche che il nome possa essere cancellato da questo libro, e anche l'ha detto Mosè, no? Aveva richiesto di essere cancellato dal libro della vita, dal libro del giusto. Ma il Dio non è che cancella chi lo chiede, il Dio cancella quelli che lui ha deciso di cancellare. Quindi c'è anche questa possibilità. Ecco perché di conseguenza tra di noi che siamo scritti nel libro della vita, per non essere cancellati, ci esortiamo continuamente a perseverare nella preghiera, nella santificazione, nel crescere nella conoscenza di Dio, di abbondare nelle buone opere, per arrivare sino alla fine e non essere cancellati dal libro della vita, perché c'è anche questa possibilità. Ed è bene che ci sia, perché se uno prende coscienza. Se non ci fosse questa possibilità di essere cancellati, presa coscienza che il suo nome era scritto nel libro della vita, cosa succede? Cosa potrebbe succedere? Che questo qui si siede e dice: ormai faccio quello che mi pare, tanto ormai sono salvato, cambierà solo il premio e sono salvato. Se non ci fosse la perdita della salvezza. Ma siccome è scritto anche che la salvezza si può perdere, ecco che c'è uno sprone, ecco che c'è uno stimolo a perseverare nella fede sino alla fine. Ora che siamo dentro la via della verità, ora che siamo dentro la vita, ecco che siamo spronati, ci dobbiamo spronare gli uni gli altri. Siamo spronati da Dio a perseverare nella fede sino alla fine, nelle buone opere, nella santificazione, per non mollare, per non perdere il premio, per non andare anche noi ad essere gettati all'inferno. Quindi, vedete, non è che noi che crediamo nella predestinazione ci sediamo e non facciamo più nulla. Anzi, se guardiamo anche, ci guardiamo attorno, quelli che stanno esortando maggiormente alla santificazione, al perseverare nella preghiera e nello studio e a tenersi strettamente alle sacre scritture, siamo maggiormente noi che stiamo di nuovo tirando fuori, abbiamo tirato fuori, disseppellito la dottrina della predestinazione che in molti anni erano riusciti a nascondere agli occhi dei fratelli, alle orecchie e agli occhi dei fratelli e dei membri di queste comunità. Questi conduttori moderni erano riusciti a nascondere questa dottrina, infatti non se ne parlava quasi più. Se ne accennava qualcosa con i riformati, qualcuno che studiava più approfonditamente ed era più deciso nelle scritture, vedeva che c'era scritta questa dottrina. Ma la maggioranza si pendeva soltanto dalle labbra dei loro pastori e i pastori nascondevano questa dottrina. Questa dottrina che dà tutta la gloria a Dio che è sovrano, annichilisce completamente la gloria dell'uomo, la fa scomparire davanti a Dio, la gloria dell'uomo, questa dottrina. Questa dottrina si aggiunge strettamente alla salvezza per la sola grazia, per la sola misericordia di Dio, perché è un dono di Dio. Non ci sono opere che possono essere compiute dall'uomo per essere salvati. Quindi questa dottrina è strettamente collegata alla salvezza per grazia, per sola grazia, per la sola fede come dono di Dio, la salvezza come dono di Dio, data gratuitamente da Dio agli uomini senza che l'uomo abbia potuto fare niente. Infatti l'uomo, quando è nato di nuovo, l'uomo che nasce di nuovo, l'uomo che viene salvato e purificato dai suoi peccati, avviene per quell'opera potente che compie lo Spirito Santo dentro di lui, convincendolo quanto al peccato, al giudizio e alla giustizia di Dio. Quindi è lo Spirito Santo che ha operato dentro di noi, salvandoci, è Dio che ha operato in noi, ci ha attirati a Gesù Cristo, e lo Spirito Santo ci ha compunti, ci ha fatto capire che eravamo peccatori e bisognosi di salvezza, ci ha fatto credere, ha messo in noi la fede, che ci ha fatto credere in quel sacrificio che è compiuto da Cristo Gesù e che quel sangue che è stato sparso nella croce è servito per purificarci dai nostri peccati, per renderci giusti. Siamo stati resi giusti da Dio per mezzo della fede nel sacrificio compiuto da Gesù Cristo. Ma questo è avvenuto senza che noi potessimo né impedirlo e né fare in modo di volerlo e ottenerlo per forza. Non lo potevamo respingere e non lo potevamo neanche ottenere per le nostre forze, perché noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e non avevamo nessuna forza dentro di noi che poteva riuscire a far nascere la vita spirituale in noi. Non avevamo questa forza, eravamo morti, un morto non può risuscitarsi da sé. Deve essere per forza Dio che lo risuscita, no? Ecco. Così come anche l'uomo non è in grado di respingere, perché l'uomo non può resistere alla volontà di Dio, quindi l'uomo non può respingere la grazia di Dio, come non la può neanche ottenere per la sua volontà. È questo, l'uomo è in balia di Dio, se si può dire, se mi concedete il termine. È Dio che regna, in un'altra parola, è l'Eterno regna. L'Eterno è sovrano, l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra è colui che governa l'universo, che governa ogni angolino del suo creato, comprese le nostre anime, le anime di tutti gli uomini, i pensieri, i cuori, le azioni, tutto. L'Eterno è colui che nell'uomo opera il volere e l'operare, cioè agisce dentro l'uomo mettendo sia il volere che l'operare, come è scritto in Filippesi. Quindi vedete, è Dio che opera nell'uomo ogni cosa. E Dio è sovrano. E con questa dottrina noi diamo, restituiamo tutta la gloria a Dio. Non ce ne possiamo trattenere neppure un briciolo, neppure una virgola. Tutta la gloria va a Dio. E noi proclameremo questa dottrina finché avremo un alito di vita. Perché è giusto che sia così. Perché a Dio deve andare tutta la gloria. Solo al nostro Dio. Vi ricordo che Erode, per non aver dato tutta la gloria a Dio, questo per farvi capire quanto è importante dare a Dio tutta la gloria che gli spetta, di cui è meritevole, per farvi capire questo, vi rimando a leggere per quali sono i motivi per cui Dio ha fatto morire Erode. In Atti degli Apostoli lo potete leggere, e c'è scritto che siccome non diede tutta la gloria a Dio, non diede tutta la gloria a Dio, e Dio mandò un angelo a percuoterlo e morì roso dai vermi. Perché? Perché non diede tutta la gloria a Dio. Quindi non è come taluni dicono, che non è importante, non è la dottrina della predestinazione che salva, non è questa conoscenza che salva. No, forse non è questo che salva, perché quello che salva è la fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto. Però dobbiamo stare attenti a dare anche a Dio tutta la gloria che gli spetta. E il nostro obiettivo, la nostra vita, e deve essere improntata sempre a dare tutta la gloria a Dio. Non è che ce la dobbiamo trattenere noi. Da una parte diciamo di essere salvati per la volontà di Dio, e dall'altra diciamo, possiamo forse dire, che abbiamo creduto per nostra volontà. Non può essere, perché anche quella è un'opera che abbiamo compiuto. Sarebbe un'opera che distingue colui che ha creduto da colui che non ha creduto. L'ago della bilancia sulla salvezza penderebbe dalla parte dell'uomo, quindi dipenderebbe non da Dio ma dall'uomo la salvezza, se anche una minima percentuale dovesse partecipare l'uomo alla salvezza. Ma l'uomo è il destinatario della salvezza, non l'agente, colui che agisce per essere salvato. Colui che agisce per salvare è Dio. Colui che diciamo subisce l'azione della salvezza, in senso buono subisce, cioè nel senso destinatario dell'azione della salvezza di Dio, è l'uomo. Ma l'uomo non può fare nulla, deve soltanto ricevere l'azione di Dio nel salvarlo. Quindi l'uomo non ha fatto nulla, non può fare nulla, a Dio va tutta la gloria. E oggi sono qui appunto a ricordarvi questo. Io credo che non sia la prima volta che l'avete sentito, e non sarà neanche l'ultima, perché noi ci dobbiamo continuamente esortare e ricordare queste cose e dare sempre tutta la gloria all'Iddio vivente e vero. Ma leggiamo anche un altro passaggio, sempre in Giovanni, sempre nel Vangelo di Giovanni, andiamo avanti, al capitolo 15, leggiamo, al versetto 16, leggiamo queste parole. Gesù parlando ai suoi discepoli, quindi gli dice queste parole. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto sia permanente. Cioè, non siamo noi, infatti, non è l'uomo, quindi a conferma di quello che stiamo dicendo, che non è l'uomo che è andato a Gesù, qui lo dice in un'altra maniera, dice, voi non siete voi che avete scelto di venire a me, di andare a Gesù Cristo. Ma sono io, quindi è Gesù Cristo, che ha scelto loro per essere salvati, perché era già stato determinato prima della fondazione del mondo coloro che dovevano essere salvati. Quindi anche questo passaggio, vedete, lo conferma. Qui usa la parola scelto, in altri punti leggiamo la parola elezione, scegliere, elezione, sono sinonimi. Sono parole che si possono interscambiare, hanno lo stesso significato, quindi l'elezione di Dio, quando si parla della dottrina dell'elezione di Dio, del proponimento dell'elezione di Dio, si sta parlando appunto della decisione, perché proponimento vuol dire che Dio ha preso una decisione. Che cosa riguarda questa decisione? Riguarda l'elezione a salvezza delle persone, cioè la scelta che Dio ha già deciso di fare, quindi degli uomini che saranno salvati. Scegliendo gli uomini che saranno salvati, sceglie obbligatoriamente, per esclusione, anche quelli che andranno in perdizione. Quindi vedete, c'è la duplice scelta di Dio nel mandare in perdizione taluni e nel salvare altri. Cioè, così Dio, così la scrittura ci insegna, così Dio ha stabilito nella sua sovranità e noi non ci possiamo opporre a quello che Dio ha stabilito. Proponimento, cioè, e Dio ha avuto un proposito, no? Ha fatto dei pensieri, dei piani, dei disegni, va bene? Prima della fondazione del mondo, prima che venissero gli uomini all'esistenza. E Dio aveva già deciso gli uomini che dovevano venire all'esistenza e quelli che sarebbero stati salvati. Quando questi sono venuti all'esistenza, e Dio li ha chiamati e poi li ha salvati. Infatti leggiamo in Romani, questo che sto dicendo adesso, lo leggiamo in Romani, capitolo 8. In Romani, capitolo 8, al versetto 29, leggiamo queste parole. Perché quelli che egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Vedete, qui dice, quelli che ha preconosciuti. Se questa parola, cioè che vuol dire conosciuti prima, volesse dire una conoscenza, no? Come io conosco voi, voi conoscete me, questo tipo di conoscenza, se qui volesse dire questo, allora vediamo che Dio non è onnipotente, se ci limitiamo a questo tipo di significato. Perché? Perché noi sappiamo bene che Dio non solo conosce i giusti, ma conosce anche gli empi. E Dio conosce tutte le persone sulla terra, conosce e investiga le reni, conosce tutti quanti, dal punto di vista di conoscere, nel senso di questa parola. Qui il significato di conoscere è lo stesso significato che troviamo anche, ad esempio, quando leggiamo nel libro della Genesi o in altri punti, anche nei Vangeli, che... Leggiamo in Genesi che Adamo conobbe Eva e nacque Caino. Questo lo leggiamo, andiamo a cercarlo. Qui in Genesi leggiamo 4:1. Genesi 4:1 leggiamo. Or Adamo conobbe, vedete il verbo conoscere, conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Questo perché ho voluto citarlo, per farvi capire che questa parola conoscere viene utilizzata dalla scrittura anche fuori dalla sua, diciamo, specifica significato che normalmente sappiamo della parola conoscere, ma indica anche quel profondo sentimento che ci può essere verso una persona, va bene? Come abbiamo dimostrato, un profondo sentimento che si è manifestato con la unione carnale per quanto riguarda Adamo ed Eva. Qui, quando Gesù in Romani 8:29 dice quelli che egli ha preconosciuti, cioè quelli che egli ha profondamente amato fin dal principio, quel pre dice prima, quindi quelli che ha amato prima, quindi quando? Fin dalla fondazione del mondo. Che significato è quello? Quelli quindi che Dio ha amato, cosa ha fatto? Li ha pure predestinati, vedete? Tutto coincide, tutto corrisponde con tutta la somma della parola. Quelli che Dio ha amato fin dal principio, li ha pure predestinati ad essere, vedete, li ha predestinati ad essere che cosa? Ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, vedete? Siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. Qui non sta parlando che ha predestinato gli increduli, qui non ha predestinato gli increduli, oh. Ma perché questa predestinazione riguarda di essere simili a Cristo, capite? Di diventare fratelli di Cristo e di essere simili a Cristo. E questo riguarda solo quelli che Dio ha amato fin dal principio, dall'inizio, prima della fondazione del mondo. Quelli quindi che ha predestinati, vedete cosa è successo? Quando Dio ci ha, anche noi che siamo nati di nuovo, siamo stati preconosciuti, cioè Dio ci ha amati fin dalla fondazione del mondo, quindi dal principio, ci ha predestinati, quindi avendoci amati, ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Ci ha predestinati, poi cosa ha fatto? Ci ha fatti anche chiamare, guardate cosa dice qui. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quindi un giorno noi abbiamo udito l'Evangelo, siamo stati chiamati a salvezza, siamo stati chiamati a Lui e abbiamo, diciamo, il Signore ci ha salvati. Il Signore, però l'azione è sempre Dio che la compie, noi siamo solo i destinatari dell'azione di Dio, della misericordia di Dio. Non siamo quelli che in qualche modo hanno aiutato o hanno sostituito la volontà di Dio, assolutamente no. Noi siamo stati i credenti in tutti i secoli, sono stati sempre soltanto i destinatari della grazia di Dio, perché quelli che Lui ha preconosciuto, ha amato fin dal principio, li ha pure predestinati e li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, guardate qui cosa dice, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, vedete? Quindi quelli che ha chiamato e che erano predestinati, che erano preconosciuti, li ha pure giustificati, li ha resi giusti mediante la fede. Infatti, chi è nato di nuovo, cosa è successo in lui? Mediante la fede nel sacrificio compiuto da Cristo Gesù sulla croce, è stato giustificato. Quindi è stato reso giusto, perché quel sangue sparso nella croce da Gesù Cristo, quando era sulla croce, quel sangue ci ha purificato da ogni peccato. In quel momento, in quel momento iniziale, siamo stati giustificati, cioè resi giusti da Dio. E quindi, vedete, tutto corrisponde. Quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Quindi poi andremo anche in gloria, saremo anche glorificati. Quindi, vedete come tutti i passaggi, se spiegati alla luce della somma della parola, non si contrastano, non si contraddicono, ma tutti combaciano l'uno con l'altro. Ora, se quelli che contrastano la predestinazione, tenete conto anche che io oggi sto citando solo pochissimi passaggi, ne sto citando soltanto un paio, non è che sto citando tutti i capitoli, tutti i versetti della predestinazione. Io oggi ho scelto soltanto un paio di passaggi per parlare ancora della predestinazione, della salvezza per grazia, della salvezza stabilita da Dio per gli uomini, in cui l'uomo non partecipa assolutamente. È il destinatario dell'azione, della misericordia di Dio, ma non partecipa, non merita, non è degno di nulla. Sto citando solo alcuni passaggi, solo alcuni pochi passaggi. Altri ne citeremo in futuro, alcuni li ho già citati in passato, ma è così perché ce ne sono talmente tanti che in una sola predicazione non si possono citare tutti. Allora, quelli che non credono nella predestinazione si dovrebbero prendere cura di prendere tutti questi passaggi che riguardano la predestinazione, che si uniscono tutti insieme a formare un muro invalicabile e indistruttibile, a spiegarli secondo il loro modo di vedere. Cioè, quando c'è scritto che nessuno può andare a Gesù se non gli è dato dal Padre, lo devono spiegare. Due volte è scritto, quindi lo devono spiegare questo passaggio. Cioè, non è che basta citare: ah, ma c'è scritto, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati. Sì, però dopo Gesù spiega anche chi sono quelli che vanno a lui? E dice: niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre, se non è il Padre che lo attiri, capite? Quindi, da una parte, abbiamo visto come c'è un'esortazione quando annunziamo l'Evangelo alle persone di mandarli a Gesù, tutti quanti, indistintamente. Ma sappiamo che solamente quelli che Dio ha stabilito, solo quelli saranno salvati, solo quelli andranno a Gesù, gli altri non potranno andare perché saranno induriti da Dio, come anche è scritto. È scritto, quindi ancora in Romani. Andando avanti, leggiamo anche queste parole, capitolo 9, versetto 16. Non dipende dunque né da chi vuole, vedete, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Anche questo passaggio devono spiegarci. Qui dice chiaramente: non dipende la salvezza, qui sta parlando della salvezza. Il concetto che sta esprimendo qui l'Apostolo Paolo ai Romani nel capitolo 9 e anche successivi sta spiegando la salvezza, sta parlando della salvezza, come si ottiene la salvezza. In questo specifico passaggio dice che non dipende la salvezza da chi vuole, capite? Anche se ci possono essere delle persone che vogliono essere salvate, ma non sono scritte nel libro della vita, non dipende da loro. Non dipende da loro. Non dipende, ad esempio, io volevo essere salvato, ma io volevo essere salvato tantissimi anni prima del momento in cui sono stato salvato. Quindi, vede, non dipende da chi vuole e neanche dal momento in cui tu vuoi. Neanche il momento dipende da te. Ma tutto dipende da Dio. Anche il momento lo ha stabilito Dio. Anche se non ero un vaso preparato per la perdizione. Ma Dio mi aveva iscritto nel libro della vita. Io non è che sono stato salvato quando ho voluto io, sono stato salvato quando ha voluto Lui. Quindi anche qui, vedete, c'è da considerare la sovranità di Dio, la gloria di Dio nel fare la sua opera quando vuole Lui, a chi vuole Lui, a chi vuole fare misericordia e quando lo vuole Lui. Anche il quando è importante, che Dio lo stabilisce Lui, il quando. Che io è da quando sono piccolo che volevo essere salvato e volevo conoscere il Signore. Mi sentivo questa spinta continua, eppure l'ho conosciuto solamente a 23 anni. Nel 1990 il Signore ha avuto misericordia di me. Ha deciso di avere misericordia di me. In quell'anno, né prima e né dopo, ha deciso in modo preciso, ha stabilito il momento che lui aveva determinato fin dalla fondazione del mondo. Ma fosse di peso da me, perché non dipende da chi vuole, infatti io volevo essere salvato, io cercavo, piegavo le mie ginocchia, gridavo a Dio perché volevo essere salvato, volevo conoscerlo, volevo conoscere la verità, non sapendo cos'era la salvezza, non sapendo cos'era il perdono dei peccati. Però sapevo che dovevo cercare Dio, questo lo sapevo, che ero pe perduto nei miei falli e nei miei peccati, questo lo sapevo. E quindi avevo bisogno di Dio per essere salvato, sapevo anche questo. Però, naturalmente, non conoscevo quello che dicevano le scritture su tutti questi soggetti. Ma quando è avvenuto? Quando l'ho voluto io? Quando l'ho cercato io? No, la salvezza è venuta quando Dio ha stabilito, aveva stabilito un giorno preciso, aveva stabilito un periodo preciso, aveva stabilito un anno preciso, quando Lui ha voluto. Ecco quindi. Ancora, questi passaggi li devono spiegare. Questi passaggi vanno spiegati se uno non crede nella predestinazione. Questi passaggi vanno spiegati. Scusate, se qui dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ma si capisce anche che se Dio a quello non gli fa misericordia, è perduto e va in perdizione. È Dio che lo stabilisce, no? Perché se la salvezza si ottiene solo per la misericordia di Dio verso una persona, se Dio non gli fa misericordia, è chiaro che lo sta gettando all'inferno. Non c'è un'altra possibilità. Non c'è una via di mezzo. Qui o Dio ha misericordia di qualcuno e lo salva, o se no non ha misericordia e lo manda in perdizione. Chi è che sta decidendo questo? Non di certo l'uomo. Nella sua volontà, non di certo l'uomo. L'uomo non può decidere assolutamente nulla, né di andare in perdizione da solo e né di andare in paradiso per la sua volontà. L'uomo non decide proprio nulla. Ed è per questo che è scritto, infatti, non è in potere, non è come nei profeti, mi sembra, nei profeti, è scritto, non è in potere dell'uomo dirigere i suoi passi, ma i passi dell'uomo li dirige l'Eterno, capite? I passi dell'uomo li dirige l'Eterno, li dirige dove vuole lui e come vuole lui. Io, ad esempio, non volevo fare questo tipo di lavoro, mi ero sempre opposto nella mia mente prima di... E ho fatto questo lavoro, perché? Perché per l'opera di Dio dovevo incontrare delle persone come è avvenuto poi nella mia vita. Con alcuni questi incontri sono durevoli e portano grande beneficio a me e spero anche agli altri, a quelli che mi hanno conosciuto. Altri invece ci siamo divisi e hanno portato dolore a me e credo anche si siano addolorati loro. Quindi, vedete, cioè, si bisognava incontrare tante persone, come Dio aveva stabilito, l'aveva già stabilito il Dio ogni cosa. Ed è così come lui ha stabilito, così è avvenuto. Vedete, al versetto 18, no? Romani 9:18, dice ancora: così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Vedete, quello che non riescono maggiormente a digerire, quelli che contrastano la volontà di Dio, che contrastano la predestinazione di Dio anche per i perduti. Ma qui è scritto chiaramente: egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Ma se dice così la scrittura, perché dobbiamo cambiarla? Il Dio fa misericordia a chi vuole, certo, e questo taluni l'accettano anche. Però che Dio indura chi vuole, non lo possono accettare, questo proprio non è possibile. Noi siamo posseduti dai demoni, siamo eretici perché diciamo quello che è scritto: il Dio indura chi vuole. Ma scusate, ma se accettiamo che Dio fa misericordia a chi vuole, dobbiamo per forza di cose accettare anche che Dio indura chi vuole. Ma se c'è scritto, come faccio ad accettare una parte e l'altra rigettarla? Non ha senso, capite? Anche perché, citando tutti gli altri passaggi della scrittura, guardando la somma della parola, non c'è niente che annulli questo passaggio. Perché se è scritto questo passaggio, per annullarlo ho bisogno di un altro passaggio biblico, perché solo la stessa autorità può cambiare quello che ha detto quell'autorità. Infatti, anticamente fu detto di non mangiare carne di maiale, ma poi venne Gesù, che è la stessa autorità di colui che aveva annunciato a Mosè che secondo la legge non si doveva mangiare carne impura, dopo ha fatto tutti i cibi puri Gesù, quindi adesso ci troviamo a mangiare ogni tipo di carne, ogni tipo di cibo, anche quelli ritenuti impuri per la legge di Mosè, perché? Perché un'autorità, la stessa autorità, perché superiore di quella non c'è, Dio è Dio, e la stessa autorità ha decretato diciamo, ha modificato quel comando, capite? Quindi, quando è scritto un comando, quando è scritta una cosa nella Bibbia, per poterla modificare e cambiare, dobbiamo trovare altri passaggi biblici che chiaramente la modificano. Altrimenti siamo noi che la stiamo modificando, ma un uomo di carne e polvere come me e come voi che ascoltate, non possiamo modificare un bel niente. Siamo carne e polvere e l'autorità divina che ha dato un comandamento, che ha scritto delle parole, non possono assolutamente essere modificate o cambiate dalla carne e dalla polvere. Assolutamente no. Quindi noi ci dobbiamo sottomettere a quello che è scritto, alla massima autorità che ha voluto scrivere queste parole, che è il Dio vivente e vero, alla quale appartiene ogni cosa, ed è Lui che regna. È Lui che regna sia nel creato inanimato, e sia anche negli animali, e sia anche negli uomini. Capite? Sia nelle cose visibili, sia in quelle invisibili. Che Dio regna, l'Eterno regna, non gli sfugge, non sfugge nulla dal suo controllo. Questo è l'Iddio che noi leggiamo nella Bibbia, questo è l'Iddio nel quale abbiamo creduto e questo è l'Iddio che dobbiamo proclamare e annunciare a tutte le genti in cui ci incontreremo. Quindi noi gli annunzieremo la predestinazione anche se non la vogliono sentire, anche se vogliono chiudere le loro orecchie, perché noi dobbiamo proclamare la gloria dell'Iddio vivente e vero, sia se ascoltano e sia se non ascoltano. E a questo proposito ci è comandato di farlo, appunto come è stato ordinato al profeta Ezechiele. E per finire, appunto, citiamo queste parole del profeta Ezechiele ai primi capitoli. E sta scritto, capitolo 2, dal versetto 3, quindi Dio che parla e dà istruzioni al profeta Ezechiele. Egli mi disse: figliolo d'uomo, io ti mando ai figlioli di Israele. a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figlioli dalla faccia dura e dal cuore ostinato, io ti mando e tu dirai loro: così parla il Signore l'Eterno. E sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, giacché è una casa ribelle, essi sapranno che v'è un profeta in mezzo a loro. Quindi l'esortazione per noi è quella che annunziamo l'Evangelo a tutti, ma che annunziamo anche la dottrina della predestinazione. Quindi, da una parte è vero che dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutte le genti, dall'altra è vero anche che dobbiamo annunziare la dottrina della predestinazione. Dobbiamo annunziare che Dio già conosce, già ha stabilito quelli che saranno salvati. E non importa se ci ascoltano o non ci ascoltano, ci è comandato, perché a noi ci è comandato di fare questo, sia nell'annunziare l'Evangelo e sia nell'annunziare la sana dottrina che c'è scritta nella parola di Dio ai santi, capite? Qui dobbiamo annunziare ai santi la dottrina della predestinazione, perché così è scritto. Non importa se ci ascoltano o non ci ascoltano, lo dobbiamo fare come era stato stabilito da Dio per Ezechiele. E quindi sapranno che c'è questa dottrina, conosceranno se gliel'hanno nascosta che c'è questa dottrina. Questa dottrina deve uscire fuori, è già uscita fuori, e noi la faremo risplendere. Per quante tenebre loro potranno gettare, noi getteremo sempre più luce su questa dottrina e su tante altre che loro hanno voluto nascondere nella parola di Dio. E per quanto riguarda invece quelli che sono ancora perduti nel loro falle e nei loro peccati, la scrittura ci comanda di annunziare l'Evangelo a tutte le genti, fino a quando non sapremo se Dio ci rivela che quella persona, il Dio la sta indurando e non sarà salvata. Se ce lo rivela, allora è chiaro che non dobbiamo insistere, non dobbiamo annunziargli l'Evangelo. Ma fino a quando il Dio non ce lo rivela, dobbiamo annunziare a tutti. Quindi pratichiamo quella parte delle scritture che c'è scritto di annunziare a tutti l'Evangelo, ma crediamo anche in quella parte delle scritture che riguardano una mera conoscenza di Dio sui predestinati, sulle persone che saranno salvate. Quindi distinguiamo, noi dobbiamo avere quel discernimento che molti purtroppo non hanno, sulla conoscenza che Dio ha, su quello che Dio ha stabilito. Non è solo una mera conoscenza, ma per noi è una conoscenza di quello che Dio ha stabilito, e dall'altra quello che Dio ci ordina di fare con i perduti, cioè di annunziare l'Evangelo a tutti quanti. Sono due cose distinte che non è che si possono mescolare assieme per annullare così la predestinazione, capite? Le dobbiamo discernere, distinguere, perché a noi ci è dato di annunziare l'Evangelo a tutti, così ci è comandato. Dall'altra sappiamo che Dio ha già stabilito ogni cosa. E questa era l'esortazione, e la consolazione, e la conoscenza che volevo darvi, volevo trasmettervi in questo giorno. E a Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.